In seguito apparve a 500 in una sola volta. Il passo riporta una notizia rilevante e San Paolo la comunica ai Corinzi. Dopo aver chiarito la centralità e l'importanza fondamentale della resurrezione e dopo l'apparizione ai dodici, una gran folla lo vide. Chi erano? Dove apparve loro? Perché San Paolo non dà maggiori informazioni? Mi pongo nei panni di uno dei 500. Sono un ebreo che, spinto e influenzato dai sommi sacerdoti, ho urlato crocifiggetelo e poi l'ho visto salire al Calvario. Ora mi è apparso, non ha detto niente, in fondo non c'è bisogno di parlare. Ripercorro gli ultimi mesi della mia vita, l'ho seguito, ho creduto in lui, poi abbandonato e ora lo vedo risorto. Penso al discorso delle beatitudini. Beati coloro che non vedono, crederanno. Provo tanta angoscia per me. Perché non ho avuto il coraggio? Perché l'ho abbandonato quando dovevo stargli accanto? Ora però mi sento più forte nella mia testimonianza. È vero, sono uno dei 500, ma Gesù è apparso a me personalmente.
Allora, io ho meditato l'apparizione di Gesù nel Cenacolo, la prosecuzione del brano di Emmaus. Quindi Luca 20, 36-42. La richiesta di grazia era quella di incontrare il Signore. In questo momento un po' chiamerei di desolazione, ci sono tanti fatti esterni che prendono il sopravvento nei miei pensieri ed ho difficoltà nella preghiera, proprio a mantenere fedele i momenti di preghiera e anche quando riesco a star lì a pregare faccio un po' fatica, cioè un po' tanto fatica. Allora, mi trovo nella sala della cena, siamo chiusi dentro, abbiamo fatto entrare i due che erano andati a Emmaus, battevano con insistenza, sembravano inseguiti, invece con affanno ci stanno raccontando che anche loro ti hanno visto, hai camminato e mangiato con loro. Soprattutto hai parlato e hai spezzato il pane. Non so neppure sperare che tu sia vero, che sia vero quello che dicono. Anche le donne e Simone qui stanno diventando tutti matti, forse è il dolore. Da un angolo buio ti vedo venire avanti, piano, mi guardi senza dire nulla. Sono di sale. Ti metti a parlare con gli altri. Vuoi che ti tocchiamo? Io non oso. Prima ci hai toccato tu lavandoci i piedi e io non volevo. Adesso ci dici di toccarti. Non mi sembra decente. Ma cosa ci può essere di decente ormai in questo tuo corpo che è stato sulla croce? Ti vedo la mano, ci sono le piaghe del chiodo. Mi sento bloccata, mi obbligo a toccarti. Il braccio è carne. Se ti ha baciato Giuda, lo posso fare anch'io. Se loro hanno intinto il piatto, nel piatto con te, lo posso fare anch'io. Tu non sei un maestro come gli altri. Colloquio. La domanda di grazia era incontrarti, ma il mio atteggiamento è rigido e poco confidente. Riprendo dentro di me la memoria di altri momenti di consolazione.
Mettendomi più volte a meditare e pregare per capire o vedere come Gesù si è manifestato, risorto a me, l'immagine che più mi è venuta presente, e anche l'unica, non è un episodio di vita nascosta dove io sono uno dei discepoli o comunque contemporaneo al tempo di Gesù, ma un ricordo della mia vita passata, che mi è tornato a galla dopo anni, probabilmente come chiuso in un cassetto e ora riaperto. Sono sul greto di un fiume molto esteso, centinaia di metri, tra una riva e l'altra, anche se ora l'acqua che passa al centro è solo un rigagnolo. Ai bordi della riva c'è una casa di legno, piccola e priva di servizi. Serve più che altro come riparo. Io sto distribuendo alcuni pacchi di cibo e vestiario, facendo il giro tra le persone più povere del paese. E proprio da quella casa, una volta fermato il piccolo fuoristrada e sceso alla soglia, mi aspetto che esca uno dei più poveri, che non si può nemmeno permettere una catapecchia nel paese. Aspetto con il pacco in mano. La porta si apre ed esce un uomo di qualche anno più vecchio di me, con dei vestiti stracci, i capelli neri corvino e mossi fino alle spalle, la barba incolta. Mi guarda e quando incrocio i suoi occhi azzurri mi prevale la sensazione che davanti a me ci sia Gesù in persona. Non so ancora perché, ma come per i discepoli di Emmaus, una strana gioia mi pervade. Non provo nessuna sorta di compassione, tristezza, disorientamento o imbarazzo nel vedere quell'estrema povertà, bensì al contrario mi sento fuori dal tempo e dalle convenzioni, come se quel momento sia solo pieno di verità, bellezza, pienezza, un istante lunghissimo. Gli porgo il pacco e lui, dopo averlo ricevuto, mi dà la mano. In quella stretta, senza mai dire una parola, provo in un altro brivido le stesse sensazioni, però questa volta attraverso il contatto. Il ricordo si ferma con un ultimo saluto dal fuoristrada che si allontana lasciandolo lì a guardare, solo, in quel paesaggio privo di altre figure umane, nella natura del luogo. Non ho mai saputo dare un senso pratico a questo incontro, se non ringraziare per averlo avuto, per aver provato questa sorta di vita comune tra cielo e realtà. Una sola cosa si è aggiunta poi ripensando e rivivendo in questi giorni l'esperienza, ed è stata altrettanto sorprendente e vera, una parola, anch'essa percepita con un senso diverso dall'udito, come se si sia fatta presente in me, in maniera molto chiara, proprio come se quel Gesù risorto allora, e senza parole, avesse ora invece parlato e aggiunto in questa chiesetta, su questa panca dove medito, un'intuizione, un'indicazione. La parola è vedrai, chiara, anch'essa senza significato di risposta, ma aperta a un poi, a un futuro, col sapore di speranza. Comunque già ora una parola che testimonia il mio diretto rapporto con Lui, la sua presenza, la nostra conoscenza e, malgrado i miei allontanamenti, la sua appunto costante presenza.
Io ho meditato 1 Corinzi 15:6. Aiuto, devo tenerlo qua.
Se Gesù apparisse oggi a 500 persone, dove sarebbe? Penso in un vagone della metropolitana la mattina. Potrebbe essere nell'auditorium a San Fedele, che sarebbero proprio 500. In una piazza quando c'è il mercato. E come lo farebbe? O sul palco, o sui gradini di una chiesa, nella piazza, ma in metropolitana come farebbe? Oppure l'apparizione è qualcosa di interiore, di intimo, ma che proviamo simultaneamente, tutti i 500 che ne fanno parte. E che cosa ci dice? Perché dovrebbe apparire oggi? Come ai tempi di San Paolo, per essere testimoni, per dire a tutti che lui c'è e che si può vivere con questa certezza, che la nostra vita è illuminata dalla sua, che lui c'è, ci ama, aiuto, ci vuole ricormare del suo amore. E noi, a nostra volta, riusciamo ad essere vita per chi ci sta vicino? Ecco, credo sia questo, diventare strumento di vita per gli altri. Questo sono chiamata ad essere con l'aiuto del Signore. E il come? E prima di tutto pregare, fare, essere in contatto profondo con Lui. Da quando un altro, cosa ho scritto? Da quando mi alzo alla mattina, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ho scritto qualcosa d'altro, ma è troppo. Ecco.
Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va. Così è chiunque nato dallo Spirito, scrive San Giovanni al capitolo 3. E così anche la preghiera, condotta a soffermarsi su quel che il Signore vuole mostrarci o desidera farci capire in questo momento della nostra vita. E così, questi giorni trascorsi dal nostro ultimo incontro, mi hanno riproposto da un lato il mistero dei due discepoli di Emmaus che discorrono con Gesù ed è proseguito con il loro ritorno al Cenacolo per unirsi agli apostoli raccolti in preghiera con Maria. Dall'altro l'immagine di Maria e degli apostoli in Atti 1:12-14. Allora ritornarono a Gerusalemme, dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati, salirono al piano superiore, trovarono tutti gli apostoli, insieme con alcune donne e con Maria. L'esperienza dell'ascolto, dell'insegnamento degli apostoli, dell'unione fraterna, della frazione del pane e nelle preghiere, oltre ad essere motivo di consolazione e di pace durante la meditazione, ha animato il mio desiderio di voler vivere la mia vita di fede allo stesso modo delle prime comunità cristiane. Ma questa contemplazione è stata anche esperienza reale di vita e di preghiera di queste due settimane. Un esempio su tutti, il poter parlare di Gesù e di come l'ho incontrato con alcune sorelle, sorelle nella fede, ma anche con quelle lontane. E poi il dono della presenza viva di Maria accanto a me. Sentire la sua mano su di me in modo reale e palpabile, sia nella quotidianità della preghiera. Spesso mi sono sentita come chiamata a recitare il rosario, sebbene io abbia delle difficoltà con tutte le forme di preghiere litaniche. Sia nella vita di tutti i giorni, nelle scelte importanti e ispirate di questo mese. Sto cambiando casa e la proposta di acquisto alla casa l'ho fatta il 13 di maggio, che è la Madonna di Fatima, a cui ho una particolare devozione, mi è stata confermata proprio lo stesso giorno. Il poter vivere il suo stesso stupore per come il Signore opera nella mia vita e in quelle delle persone a me care è come se mi avesse fatto rivivere ben più dell'apparizione di Gesù risorto, ma proprio quanto descritto negli Atti. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo della simpatia di tutto il popolo. Dove Maria, presenza silenziosa ma stabile, è protettiva come solo una madre sa esserlo.
Allora, io ho meditato sull'apparizione sul monte Tabor, in Matteo 28. Mi trovo anch'io sul monte Tabor perché sento che in quel luogo il Signore mi è più vicino. Per me è importante il luogo, un posto un po' isolato, dove c'è silenzio e la natura mi parla di Dio. Sono lì in raccoglimento, quando mi appare in tutta la sua luce. Lo riconosco dal suo sguardo, come se con i suoi occhi mi dicesse: vedi, tutto si è compiuto, io sono tornato al Padre, ma ora sono qui per te. Ora tocca a te portarmi nel mondo, a chi non mi conosce, portando la luce del mio amore misericordioso, come l'ho dato a te. Non preoccuparti, perché anche se non mi vedrai, io sarò con te tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Non avere